Come?
Il suggeritore Night Live.
Buonasera, buonasera e benvenuti a un'altra puntata e benvenute a un'altra puntata del Suggeritore Night Live, la trasmissione di teatro e di spettacolo dal vivo e di musica dal vivo di Radio Popolare del lunedì. Come sempre siamo sul palco del nostro auditorium Demetrio Strato. Se anche quest'oggi, come avete già sentito da una serie di anticipazioni che abbiamo fatto in settimana, abbiamo una serie di cose belle che stanno per succedere, che vi verranno presentate dagli artisti che sono qui con noi. Intanto ringrazio Zacca, il nostro tecnico, per questa sera e mi volto subito verso destra e vedo delle facce amiche che da questa parte del palco già sono state più volte, almeno alcuni di loro, e ritorneranno, poi ricorderemo più avanti, insomma, fra qualche mese, a presentare uno dei loro prossimi lavori. Qui però siamo per presentare un loro concerto in uno spazio di cui ogni tanto ho parlato in altre trasmissioni di Radio Popolare, ma che è relativamente nuovo, non tutti lo conoscono. Sarà un concerto dedicato alla grande musica da film con delle sfumature sentimentali. E allora io chiedo conto prima di tutto a Camilla Barbarito. Ciao Camilla.
Ciao Ira, buonasera.
Bentornata, grazie di essere qua. Allora, oggi con chi sei qua? Beh, insomma, gradito ritorno anche qui. E poi, insomma, invece forse è la prima volta che viene sul palco di Radio Popolare.
Fabio Marconi,
bentornato.
E Carlo Nicita ai flauti, flauto traverso e flauto basso.
Benvenuto. Allora, loro sono una rappresentanza in realtà dell'ensemble, esatto, che suonerà, insomma, perché sono un po' di più, che suoneranno allo spazio Monterosa 91,
sì,
giusto?
Siamo che un 50%, un 50% diciamo della band.
Che, allora, intanto diamo gli estremi del concerto che poi ricorderemo anche alla fine.
Sì, allora.
Quando sarà?
Sabato prossimo, cioè di questa
14,
settimana.
15 marzo
alle ore 19. Appunto in questo meraviglioso spazio culturale che si chiama Monterosa 91.
Perché
che si trova
Monterosa,
in Monterosa
91.
91, sì, un'assonanza del tutto casuale.
Esatto.
E anche ogni tanto, inspiegabile, diciamo.
Però ogni tanto è bello che le cose corrispondano, anche se succede per caso, insomma.
Esatto, uno spazio dedicato alla cultura a Milano.
Era
in
l'ex
auditorium.
Sede del Sole 24 Ore, diciamocelo. Qualche anno fa c'era il Sole 24 Ore in via Monterosa lì, davanti a un centro sociale abbastanza noto che sta sempre in via Monterosa. È un bel contrasto, devo dire, i due edifici.
Sì.
Mi ha sempre colpito.
Modestamente abbiamo dei ricordi anche,
esatto,
di
avete suonato di là e di,
esatto,
qua, e quindi voi siete democratici onnivori per certi
versi. Si naviga
a
vista,
ma ci mancherebbe. E quindi allo spazio 91 ci sarà questo concerto, dicevamo, di cui voi oggi ci regalate alcuni estratti, giunti fin qui nel MacMahon di Testori, lo dico sempre, in una notte di tregenda, perché è appena cominciato a nevicare e voi siete venuti con la vostra progenie che ora si è allontanata per andare per birrerie.
Per i fatti suoi, diciamo, essendo così una duenne, giustamente.
Certo, e quindi già sceglie...
Sceglie le cattive compagnie, prevalentemente.
D'accordo. Comunque, grazie anche per questo, di essere venuti qua con una duenne a disposizione, diciamo così, e quindi a questo punto...
Figlia di saltimbanchi, quindi...
E quindi
così,
come sportiva, ma credo che siate in buona compagnia questa sera. Però, invece, raccontateci il tema che ho vagamente accennato del concerto.
Beh, allora, se dobbiamo parlare del primo brano, l'imbranato Ispettor Clouseau, che si reca a Roma per catturare un famigerato ladro di gioielli, noto come il fantasma. Ma non un gioiello qualsiasi, ma un diamante con una macchiolina rosa a forma di pantera. E quindi vi facciamo ascoltare nella nostra versione trio 50% da It Had Better Be Tonight, ma parliamo della Pantera Rosa, e con uno sguardo al maestro Morricone nell'arrangiamento cantato da Miranda Martini.
Insomma, bei tempi quando il maestro Morricone scriveva queste cose. Bene, allora, Camilla Barbarito e i 50%, no, adesso scusatemi, è che alla fine l'ha detto lei.
Suona bene,
suona,
diciamo,
bene, potreste anche considerarlo qualche volta quando siete una parte, già... una sezione già depositato. Allora, ecco l'omaggio alla Pantera Rosa, all'ispettore Clouseau, a Peter Sellers, a Ennio Morricone.
Meglio stasera. Quel che sarà, non mi dire d'aspettare il domani che verrà, è una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, mai domani chi lo sa quel che sarà. Thank you.
Evviva! Allora, Fabio Marconi, Carlo Nicita, davvero che meraviglia. Meglio domani o no, meglio stasera che domani o mai, famoso brano appunto che dà il titolo al vostro appuntamento del 15 di sabato 15 allo spazio Monte Rosa 91. Ho apprezzato la citazione a Chissas. Fate sempre questi giochetti diabolici. Di inseri va bene, diabolici. Allora, in attesa di ascoltare nuovamente, vogliamo ricordare gli altri membri dell'ensemble, li salutiamo, insomma, anche perché sono insomma persone a cui vogliamo bene, che abbiamo ascoltato tante volte, in tante sì. forme, in tante Dunque. Diverse formazioni.
No, siamo veramente fortunati perché c'è Adalberto Ferrari, ai clarinetti, Jimmy Catagnoli, sax, e poi Alberto Pederneschi alla batteria.
Alla batteria. E insomma, vecchie conoscenze che credo siano transitate, anzi so che sono transitate anche da questo palco più di una volta, appunto in varie formazioni, grazie. Allora, intanto per questo primo brano mi volto di qua.
Eccomi qua.
Eccola, allora è la prima volta che viene e sì. quindi questo ci fa molto piacere. Abbiamo però già parlato di Altaluce Teatro, la sua creatura insieme sì. a quell'altra. Di cui abbiamo parlato
un po'
prima.
Diverse sì.
Una insomma è un bambino recentemente apparso,
un enne, il mio è un enne
e quindi chissà dov'è adesso, sarà insieme alla duenne sì, sì. di Camilla e Fabio a fare una bicchierata alla faccia
una
nostra
biberonata.
Una biberonata, sì è vero, a modo loro.
Anche quello.
Ma come la loro bimba, anche il tuo bambino ci stavi raccontando, insomma.
Nato nel 2012, invece un po' prima, Altaluce Teatro, ecco. È questo spazio teatrale, teatro che ho fondato 13 anni fa ormai.
E sul Naviglio.
Tra l'altro 13 anni fa, proprio oggi, scusa. Pazzesco.
Compleanno.
Adesso, compleanno.
Scusate, chiedo ai 50% se possono, come dire, sancire con appunto. Una delle loro... come dire, incursioni creative, un piccolo
un
gingolino, no, non tanti auguri, sarebbe troppo facile, cioè una così, un arpeggio,
un
vocalizzo, barbaritesco, un po' celebrativo,
alta luce.
No, era bellissimo.
Grazie.
Non credo che sia mai fatto un augurio del genere.
Potremmo salvarlo come jingle.
Guarda, basta che prendi il podcast e credo che non abbiano nulla in conto. Forse sì.
Io e Camilla ci siamo conosciuti per un caso fortuito, sempre di bambini, 4-5 giorni fa. No, perché
non se lo ricorda,
perché abbiamo un corso di canto e lei è venuta a tenere una lezione di canto perché il nostro insegnante ha appena avuto un bimbo, quindi
ho capito.
Potrebbe essere la tematica della serata.
Certo, come no, insomma, cioè, mi sembra che assolutamente potrebbe così essere un leitmotiv involontari.
Ci eravamo conosciute di recente.
Una sincronia. Assolutamente,
sì.
Assolutamente. Va bene, allora.
Invece quest'altro bimbo che si chiama Altaluce, che è il nome di una montagna in Valle di Gressonei, che è un punto panoramico a 3.100.
Pensa, io pensavo che essendo tu mezza britannica avessi tradotto highlight in Altaluce.
No, io sono alpinista come seconda passione.
Ah, quindi lo spettacolo di cui stiamo per parlare
arriva da una mia passione.
È biografico,
è
in un certo
quasi
senso.
Biografico.
Autobiografico.
Sì, quasi autobiografico, perché lo spettacolo di cui stiamo per parlare si chiama Io in cima al Monte Bianco ed è la storia della prima donna che ha scalato il Monte Bianco, Henriette d'Angeville, che l'ha scalato nel 1864
uh-huh.
e all'epoca scalare per una donna era una cosa assolutamente fuori da ogni
inconsueta
ecco, e quindi questa è una storia tutta al femminile di questa grande alpinista che poi con molta autoironia nei suoi diari descrive questa spedizione con cosciotti di maiale, vino e tutte le difficoltà.
Scarpe di cuoio,
esatto,
insomma.
Tutte le difficoltà di una donna e dell'epoca che le ha dato contro fino al momento in cui lei non ha appoggiato invece il piede sulla cima. Per
e tu hai recuperato la sua storia come?
Sono dei diari che io avevo letto ancora, appunto perché ho questa passione per la montagna da tanto tempo, perché avevo letto in tempi non sospetti, e in realtà è una storia che da tanto volevo raccontare, e poi è giunto il momento, incontrando Monica Faggiani, che è la, sì, la drammaturga e regista dello spettacolo.
Sì, sì, che è stata qui anche lei.
E sì, infatti è stata qua anche lei, e quindi è nata questa, cioè è nata,
e quindi noi sul, noi sul palco cosa speriamo, vedremo? Lo sappiamo già o dovete ancora?
Lo stiamo scoprendo, nel senso, okay, che sul palco si vedranno delle, cioè si vedrà sicuramente Riet,
che sei tu,
che sono io, e probabilmente delle, non proprio delle montagne, ma delle, di qualcosa che rimandi alla scalata, per cui tutta una serie di vari crepacci, seracchi che rimandino all'ambiente alpino. E verrà proprio raccontata tutta la sua storia, come se lei la stesse raccontando a delle persone che leggono i suoi diari, ma presenti. Questo è un pochettino
il legame con il pubblico. Il tipo di drammaturgia che avete scelto. Dici ancora qualcosa di lei, anche se non vogliamo spoilerare tutto.
Allora, una donna della nobiltà francese. Esatto, molto sprezzante, ecco, mi viene da dire, molto autoironica, molto sprezzante. E che con lei, in una frase molto simpatica del testo, dice: ho avuto un sacco di oppositori, di sostenitori, ben 5, uno tra i parenti e gli amici, uno tra i conoscenti, e tra tutti gli abitanti di Ginevra, che sono 25.000, 3. Per cui era una persona che amava andare contro ogni, cioè seguire i suoi sogni, ecco, e questa è un'altra delle cose che mi ci ha accomunato, che in tempi molto più semplici anch'io scalo, e però mi sono messa a seguire quello che è la mia passione.
E un paio di highlights sulla scalata, che immagino sarà raccontata.
Sì, la scalata è tutta raccontata dal prima, no? Nel senso che tutta la preparazione è molto divertente, perché uno pensa solo al momento della scalata, invece tutto quello che è cercare le guide giuste, cosa portarsi, per cui c'è tutto questo elenco che fa tantissimo ridere, da 10 barilotti di vino, un cosciotto di maiale, 5 polli, il brodo, e tantissimo alcol, quello ce n'era una quantità, perché poi c'erano 12 portatori, insomma, quindi c'erano spedizioni di altri tempi, ecco, adesso ti porti tutto nello zaino e quello è.
E certo.
E poi invece fino ad arrivare al vero momento, dove ci sono queste difficoltà, che tra l'altro sono quelle che pazzesco che io provo 150 anni dopo, nel senso che la mancanza di fiato, il bisogno impellente di addormentarsi, per cui lei nell'ultimo tratto dell'ascensione ogni 3 minuti doveva addormentarsi per un minuto, perché sennò non reggeva, è proprio un discorso di ossigeno. E poi vabbè, poi chiaramente il momento della conquista della vetta, che è un'emozione grandissima, ecco.
Ma tu sei stata nei luoghi di Henrietta proprio?
Allora, sono stata...
Lei da quale parte è salita?
Lei è salita da Chamonix, dove io sono stata. Il Monte Bianco non l'ho mai scalato, è quello che mi manca. Ho promesso che lo farò dopo, perché ho fatto non tutti gli altri 4.000, ma vari 4.000, il Monte Rosa, Castore, Brighton.
Monte Rosa da dove?
Monte Rosa dalla capanna, cioè sono arrivata alla capanna
Margherita, sì.
Sì, da Gressonay, Saint-Jean.
Ah, da Gressonay.
Da Gressonay, ecco.
Sì. Io pensavo che avessi salito dalla parte di Macugnaga.
No, da di là.
E poi scusate, ci siamo messi a parlare di montagna. Io capisco, però insomma.
Per cui, però il Monte Bianco è l'unico che mi manca.
Ti manca.
Perché appunto.
Insomma, scrivi dei diari, mi raccomando.
Sì, no, no,
altrimenti dopo aver fatto lo spettacolo. A quel punto poi
si fa la mia storia.
Come dire, integrare la. E come finisce la sua storia? Finisce bene?
Finisce bene, arriva, nel senso che finisce bene la storia del Monte Bianco, nel senso che lei arriva in vetta e quindi viene applaudita, viene acclamata come un'eroina, lei dice, perché tutti avevano puntato sul fatto che non ce la facesse, c'erano scommesse su scommesse di guide che avevano,
simpatici,
che, ecco, tutti contro. Poi invece, una volta che la prima donna che ha messo piede sul Monte Bianco, a quel punto diventa inneggiata, amata, acclamata, e poi però finisce la sua storia, dopo finisce un pochettino, lei continua a scalare, ma va un pochettino nel dimenticatoio, nel senso che poi lei si ritrova più anziana, più adulta, un po' nella sua casa di Ginevra, chiusa, a scrivere i suoi diari, e per cui quello rimane uno degli episodi, anche se continuerà poi a scalare.
E beh, insomma, non c'è come a quel tempo, appunto, fare una cosa che non compete al tuo genere per venire dimenticata presto, perché insomma alla fine ammettere che una donna potesse arrivare in cima al Monte Bianco metteva forse un po' in imbarazzo tutti quelli che non ce la facevano.
Sì, infatti i giornali proprio dicevano il Monte Bianco si sentirà oltraggiato, c'era proprio questo articolo di giornale dell'epoca che abbiamo trovato, Monte Bianco si sentirà oltraggiato per essere stato calpestato da un piede femminile.
Quindi mamma mia, ragazzi,
e questo è anche poi tutto
nostalgia di quei tempi, chiedo
insomma
no, cioè forse no, insomma, cioè perché veramente
duretta.
Allora, grazie per averci raccontato un pochino lo spettacolo, però avevamo detto che se tu avessi avuto voglia,
eccomi qua,
pronta, avremmo proposto al pubblico anche un piccolo estratto. Voilà, sì, ascoltiamo l'inizio?
Sì, andiamo dell'inizio, l'incipit. Almeno quello spero di saperlo bene, che sto ancora facendo memoria.
Elisabeth Annabo.
Ho 44 anni, 5 mesi e 24 giorni. Non sono una giovane francese e nemmeno sono vicina ai 40, come hanno scritto, ma diciamo che li prendo come complimenti. Sono arrivata seconda, lo so, perché dovrei negarlo. Marie Paradis lo ha fatto prima di me, 30 anni fa. Capricciosa e folle, così mi hanno definita. Per poi applaudirmi come un'eroina non appena ho poggiato il piede sulla vetta del Monte Bianco. L'idea me la porto dentro da anni. Il progetto da un mese, la decisione l'ho presa in 15 giorni. Ero ai piedi del Monte Bianco e non potevo stargli vicino senza che sentissi con forza l'antica tentazione di scalarlo. Ci sono persone per cui tra il formarsi di una risoluzione e la sua esecuzione c'è solo il tempo necessario per i preparativi. Io sono una di quelle. Quando fu noto che la signorina d'Angeville, appena rientrata da Chamonix, voleva tornarvi per tentare la scalata al Monte Bianco, ci fu un coro collettivo di stupore e disapprovazione. Nulla sbalordisce di più di un'idea che fuoriesca dai solchi di una vita abitudinaria e ordinaria. Ma perché, mi chiedevano tutti, perché vuoi farlo? Ma perché ci vuoi andare proprio lì? È un'idea stravagante, ma che follia, tenteremo di impedirtelo. Ma perché no, era la risposta. Volevo uno spettacolo grandioso da offrire ai miei occhi, al mio cuore, alla mia anima. E so che sarebbe stato un modo nuovo di affermare la mia unicità e la mia individualità. Non mi bastavano le letture delle scalate compiute da uomini che pure avevo lo svolto. Volevo vedere con i miei occhi quello che poteva essere quel panorama. E questo è l'inizio dello spettacolo con...
E queste sono parole sue?
Queste sono parole proprio dei diari, di alcuni estratti ovviamente, dei diari di Henriette d'Angeville che ha scritto nel mentre e dopo la scalata. Ecco.
Elisabeth, grazie.
Grazie.
Io
a te, Ira.
In cima al Monte Bianco, dunque, debutta quando?
11-12 aprile ad Alta Luce Teatro, Alzai Naviglio Grande 190.
E ne approfitto per chiederti che cosa prevede la stagione di Alta Luce oltre a questo spettacolo di aprile. So che ce n'è uno imminente.
Prima di noi c'è uno spettacolo molto divertente con regia di Arturo Di Tullio e con Cinzia Brugnola, che si chiama Inseparabili, tratto dal testo di Zoros, per cui ci sono questi quest'uomo e questa donna che si incontrano in palestra e che poi durante il loro primo incontro, che finisce in un rapporto sessuale, non riescono più letteralmente a separarsi,
testo,
e quindi poi insomma diventa molto simpatico e tutto ciò.
Poi c'è tutta la quotidianità che insomma vissuta in quel modo è più complicata.
Voilà.
Sì, è uno
e quindi 21 e 22 marzo ci sarà questo spettacolo divertente, ecco,
divertente. Dove troviamo la vostra stagione che dura fino a?
Che dura fino a metà maggio. Mm-hmm. Quindi la stagione la troviamo su www.altaluceteatro.com oppure ai social Alta Luce Teatro o Instagram o Facebook, si trovano.
Qualcos'altro che ci vuoi segnalare?
Chiude uno spettacolo molto interessante sull'intelligenza artificiale che si chiamerà Ad Maiora, con Silvia Beilare e in scena invece Cinzia Brugnola, di nuovo, che fa il bis quest'anno, che è il 9-10 maggio, per cui si parla di una tematica attuale.
Insomma, direi quanto mai attuale, sì. Ma sei proprio tu, Elisabeth, o è l'intelligenza artificiale?
Esatto, sono io,
che ha recitato l'incipit di Io in cima al Monte Bianco. Vabbè, e con questa battuta imperdibile, veramente, come dire, vedo Fabio Marconi che si nasconde dietro i suoi occhiali perché la trovate irresistibile. Io ringrazio ancora una volta Elisabeth Annabo. Vi invito ad andare al teatro, all'Alta Luce Teatro, anche a scoprire dov'è, come è fatto, insomma, se ancora non l'avete conosciuto. Siamo al secondo brano di questo concerto lo ricordo sabato 15 allo spazio Monterosa 91 con Camilla Barbarito, in questo caso Carlo Nicita, Fabio Marconi, ma poi come avete sentito anche un ensemble che comprende altri tre componenti importanti, un concerto, lo ricordo per chi magari si è messo all'ascolto da poco, dedicato a grandi musiche da film con delle nuance sentimentali. Abbiamo ascoltato il brano che dà il titolo al concerto. Il secondo qual è?
Allora, Carlo Rustichelli, autore, che forse ci sono poi chiaramente dei grandissimi maestri che poi in qualche modo sono talmente dei fari della propria epoca che tutti impariamo a conoscerli, amarli, col tempo acquistano. Poi l'altro nostro parallelo obiettivo è proprio anche far riascoltare, riabitare anche pagine di queste penne felicissime. Carlo Rustichelli, ce l'abbiamo proprio nel DNA, secondo me, noi italiani, magari anche senza sapere chi fosse,
cioè,
però,
sì, infatti,
per
sì.
dire l'Armata Brancaleone di Monicelli, le musiche sono sue, piuttosto che Amici miei di Nanni Loi. E però in questo caso noi vi facciamo ascoltare da Un maledetto imbroglio di Pietro Germi, 1959, Sin nome Moro. A proposito di nuance sentimentali.
Sì.
Amore, 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 amore mio, vicino a te scordo ogni dolore, fammi restare con te sin nome moro, fammi restare con te sin nome moro, fammi restare con te sin nome moro. Non piagni amore mio, non piagni amore, non piagni e state zitto su sto cuore, e se devo soffrire dimmelo pure, quello che mai da di dimmelo pure, quello che mai thank you.
Che meraviglia, grazie. Insomma, una versione bellissima davvero, con nuance sentimentali, quindi non vorrete perdervi il concerto allo spazio Monterosa 91 sabato prossimo. Io continuerò a dirvelo, intanto vi ringrazio per questa anticipazione. Camilla Barbarito, Fabio Marconi e Carlo Nicita, ancora due brani ascolteremo da loro, quindi che punteggeranno come sempre, fanno i brani dal vivo il Suggeritore Nightlife. E adesso mi volto dall'altra parte del nostro tavolo alto, e naturalmente, allora, innanzitutto dico a Zacca, il nostro tecnico, di mandare in onda un estratto dallo spettacolo di cui parleremo e poi vi spieghiamo tutto.
Ti ho forse chiesto io, Maker, che dalla creta mi trasformassi in uomo. Ti ho spinto forse io a sollevarmi dall'oscurità. Milton. Did I request thee, Maker, from my clay to mould me man? Did I solicit thee from darkness to promote me? Milton.
Nessuna paura devo tenebrare la mente. Non ho mai temuto l'apparizione di uno spettro. L'oscurità non esercita in me nessun effetto. Un cimitero non è altro che un deposito di corpi. Senza vita.
Il dolore è conoscenza. Coloro che più sanno, più devono piangere la fatale verità. L'albero della conoscenza non è quello della vita.
E allora, questo era un estratto da Frankenstein, che andrà in scena a partire da domani.
Dopodomani,
da mercoledì, al Teatro Fontana di Milano, con Maria Laura Palmeri.
Eccomi
che
qui.
Impavida, due giorni prima, anche meno, del debutto, è qui al MacMahon, luogo testoriano, sul palco dell'Auditorio del Metro Stratos, per parlare di questo spettacolo, che in realtà ha già avuto degli esiti molto positivi in tempi recenti e che un po' ritorna a casa in qualche maniera con la direttrice del Teatro Fontana, che in questo caso è anche drammaturga e regista, Yvonne Capece, che dovrebbe essere collegata con noi perché è impegnata appunto in teatro con il lavoro incessante che da un po' di tempo si è assunta. Yvonne, buonasera.
Buonasera a voi.
Ecco, ti sentiamo amplificata e quindi grazie di essere qui con noi. Insomma, questo è un Frankenstein, poi Maria Laura ci regalerà anche un brano dal vivo in cui innanzitutto voi un po' capovolgete il punto di vista classico su Frankenstein, no? E devo dire che negli ultimi anni la figura di Mary Shelley, per fortuna, è stata percorsa in maniera un po' più originale, anche un pochino più sincera, di quanto non fosse stato in tempi passati, in cui veniva un po' appiattita in una immaginetta di scrittrice emotiva, mentre invece era tutt'altro. Come al solito, insomma, abbiamo parlato prima di una grande scalatrice che è stata prontamente dimenticata appena è arrivata in cima al Monte Bianco, e quindi un pochino, non proprio nello stesso modo, ma insomma Mary Shelley è stata spesso semplificata, giusto?
Sì, sì, assolutamente. Diciamo che il progetto di fatto è un Frankenstein, anche se un Frankenstein, appunto, come dicevi, inaspettato, nel senso che insomma si viene in teatro pensando di vedere Frankenstein, poi si ha la sensazione invece di essersi sbagliati, insomma, che si sta vedendo in realtà la biografia di Mary Shelley, e alla fine, se si ha avuto modo nella vita di leggere il romanzo, ci si rende conto che in realtà si sta guardando Frankenstein, perché le parole all'interno del, diciamo, dello spettacolo sono insomma, per il 90% tratte dal romanzo stesso, e lo spettacolo attraversa di fatto il romanzo stesso, ma lo attraversa in una chiave particolare, nel senso che diciamo, dal mio punto di vista, questo il romanzo di Mary Shelley è una specie di strana autobiografia, un'autobiografia nascosta, diciamo, all'interno di questo, diciamo, fiaba mitica contemporanea. Cioè, esistono delle corrispondenze profondissime, veramente minimali, tra, come tu dicevi, le vicende della vita di Mary, e anche il rapporto che Mary ebbe con il suo atto di artista, quindi proprio col suo gesto di scrivere, di creare attraverso la scrittura, molto simili a quelle che il dottore all'interno del romanzo ha nei confronti della creatura che crea, e anche nomi all'interno del romanzo e diciamo i personaggi stessi che attraversano il romanzo, diciamo, laddove cambiati di nome e spostati di tempo, quindi spostati su un piano dei ricordi, vanno ad occupare tutta una serie di caselle molto precise che sono appartenute alla vita di Mary. Per esempio, insomma, i nomi dei parenti, degli affetti che la creatura poi per vendetta uccide, quando appunto si ribella al suo creatore, di fatto hanno i nomi dei bambini, dei figli che Mary stessa perse nel corso della sua vita, perché, come forse tu dicevi prima, ecco, è stata un personaggio abbastanza controverso, quindi una donna molto particolare, una donna che visse diciamo un rapporto anche con la maternità molto complesso, perché era figlia appunto di una madre molto particolare a sua volta, molto famosa, una scrittrice protofemminista, quindi anche molto nota, che era morta nel darla alla luce, quindi lei condivideva un po' con la creatura del romanzo questa dimensione di essere senza madre e di essere anche una, diciamo, un'assassina in qualche forma dei genitori. E lei stessa poi come madre, insomma, visse cioè in qualche modo la sua vita, la sua volontà di vivere in qualche forma fuori
dagli schemi, insomma,
dai codici, dagli schemi, sì, del mondo in cui viveva, la portarono poi a prendere anche delle decisioni che si riversavano sul suo stesso benessere, sul benessere dei suoi figli, sulla salute anche di questi bambini molto piccoli che lei portava in giro, era vegana, quindi tutto un sistema di tutto un modo di vivere molto avanti, veramente molto avanti.
Molto moderno, e quindi, direi avveniristico, insomma, per la sua epoca, quindi sì, inevitabilmente, sì. Comunque, insomma, un personaggio di acutissima intelligenza e di grande anticonformismo. Cosa che evidentemente porta sempre con sé qualche difficoltà. Noi sappiamo, e poi Yvonne ti lasciamo, ti ringraziamo per essere intervenuta e poi ci ritroviamo con Maria Laura, sappiamo che in questo spettacolo hai deciso di utilizzare le tecnologie in maniera, come dire, ampia, e soprattutto per creare una efficacia particolare di alcuni tratti, aspetti dell'allestimento, no?
Sì, l'allestimento nasce, come tu dici, diciamo, è strutturato attorno a due tecnologie immersive, perché all'interno di un progetto europeo, una rete europea di cui Elsinore è parte, di appunto teatri che condividono progetti con l'utilizzo delle tecnologie, quindi è nato proprio come con l'intento di sperimentare l'utilizzo di alcune tecnologie all'interno della scena attraverso un mito dell'età contemporanea che noi abbiamo scelto, abbiamo individuato in Franche. Le tecnologie immersive che io ho scelto sono due, la più particolare è sicuramente quella sonora. Si tratta di un sistema audio binaurale che, per chi insomma non lo conosce, è una sorta di microfono a forma di testa umana che raccoglie il suono a 360 gradi riproducendo gli effetti della scatola cranica. Quindi accade che l'effetto sonoro è molto immersivo, è davvero a 360 gradi, cioè si ha l'illusione sonora di sentire delle cose che in realtà in teatro non ci sono, per esempio delle macchine che passano alle nostre spalle molto vicine, c'è un momento dello spettacolo nel quale sembra che all'interno del teatro piova, e questo è dato da una tecnologia sonora immersiva molto sofisticata che in realtà è già molto usata. Insomma,
sì,
la chi lavora nel suono, nella radio, come te presumo la conosce
efficace,
benissimo, però
molto efficace,
è molto
a volte
usata.
Spiazzante anche per il pubblico, perché ha un effetto, appunto, come tu dicevi, a 360 gradi.
Sì, molto onirico, è una tecnologia molto usata nel piano già del suono e della musica, dei podcast, eccetera, ma invece insomma tendenzialmente poco vista, poco usata in teatro. La seconda tecnologia è invece video, quindi si partiva inizialmente da un'idea olografica, quindi di far dialogare Laura dal vivo con delle interpreti che invece non erano in presenza, ma erano appunto solo video, ma dando al video semi-olografico, quindi con proporzioni a grandezza naturale ed effetti, diciamo, illusionistici prospettici, una parità, possiamo dire, drammaturgica e interpretativa rispetto all'attrice reale, per cui effettivamente di fatto è di base, Frankenstein è di base un monologo, però formalmente no, formalmente ci sono tre attrici in scena e Laura dialoga spessissimo su un piano realmente paritario con delle attrici che invece sono solo video.
Bene, io credo che abbiamo certamente dato qualche elemento, il resto va scoperto vedendo lo spettacolo che sarà in scena da mercoledì fino a quando, Yvonne?
Fino a domenica 16.
Benissimo, al Teatro Fontana. Intanto salutiamo Yvonne Capece, la ringraziamo, la direttrice del Teatro Fontana che firma anche questo Frankenstein. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Maria Laura, mi viene in mente una cosa che si dice spesso. Faceva parte di uno spettacolo comico che avevo scritto tempo fa, guardo Camilla, ma in generale era una cosa che io dicevo spesso a un mio marito, un mio marito, dicevo quando ti dico alcune cose ti trasformi in ologramma, cioè in una specie di sagoma video che non esiste ma alla quale tu continui a parlare. Vedo Fabio Marconi annuire convinto da un certo punto di vista, non ha il microfono, non può dire nulla, ma è come se avessi rievocato una scena che ogni tanto può verificarsi in qualunque casa, insomma tu dici ma perché non vedo anche Carlo Licita annuire un po' rassegnato,
così con un sguardo sornione,
sì,
diciamo.
Cioè tipo ma guarda che casino che hai fatto per fare un caffè eccetera eccetera, oppure adesso però queste sono un pochino delle ovvietà, magari non è sempre vero, forse è vero anche il contrario, ecco, no?
Ma dunque lì c'è una gamma, lo spettro è ampio, va ampliandosi. Mi sembra di vedere che ci sono questo cambiamento negli los hombres, diciamo, li vedo in movimento.
Migliorati, sì.
In movimento, però lo spettro è ancora molto ampio, sì. E lo spettro mi ricollego
all'ologramma, appunto. Sì, infatti, no, ma io parlavo,
c'è di tutto,
parlavo
c'è
di una
tutto.
Cosa simpatica, per non diventare antipatici si annulla, cioè diventano appunto, sono altrove con la mente.
Una per sospensione, no, diciamo così.
Delle funzioni vitali.
Appunto. Si fingono morte. Minerali. Meteorite.
Scusate, concedetelo, in fondo è appena passato l'8 marzo, qualche battutina, dai. Ritorno allo spettacolo di cui parlavamo un attimo fa, perché non abbiamo ancora finito, anche perché volevo sapere come vivi tutto questo andirivieni tra ologrammi, teste binaurali, mostri che vanno e vengono, eccetera. Il tuo Frankenstein da dentro com'è?
Allora, è un casino, ti dico la verità. Cioè, ci ho messo un bel po' per abituarmi, anche perché io, scherzando, dico veramente, io sono la persona meno tecnologica del mondo, mi sono ritrovata dentro uno
spettacolo più tecnologico dell'anno.
Una macchina infernale, veramente una macchina infernale. E no, però a parte gli scherzi, all'inizio è stato veramente molto complicato imparare a, anche perché poi il mio lavoro di attrice in realtà è piuttosto tradizionale, cioè è piuttosto...
Sì.
Mi è stato chiesto da parte di Yvonne di fare un lavoro proprio di interpretazione.
È tutto quello che c'è intorno.
Esatto, è tutto quello che c'è intorno che è molto complesso da gestire. In realtà per me è stato, a un certo punto ho fatto un click e ho iniziato a dialogare con gli elementi, ma anche con le luci, oltre che con i video chiaramente, che le mie compagne di scena sono in video, ma anche con gli altri elementi tecnici. E veramente da quando è successo questa cosa... mi è successo un click, perché non ero più da sola, non ho smesso di essere un monologo, ma ha cominciato ad essere veramente uno spettacolo in dialogo con questi elementi tecnici che in questo caso secondo me sono forse i veri protagonisti dello spettacolo.
O comunque alla pari forse.
Comunque sì, sono molto presenti, infatti la forma dello spettacolo credo che porti anche un po' il contenuto in questo caso.
Beh sì, talvolta la forma è il
contenuto.
Sì, anche.
Sì, la forma che Yvonne ha scelto veicola, no? Anche questa...
Certo.
Sì, quindi sì, è molto difficoltoso, però è anche...
Stimolante.
Molto stimolante.
Stimolante,
sì.
Tanto che ti porterai un ologramma anche a casa alla fine delle repliche, no, sto scherzando. Invece noi vogliamo portarci a casa un estratto dallo spettacolo, quindi,
va bene.
Come dire, ex abrupto, così un po' a freddo, eccola qua, Frankenstein, Maria Laura Palmeri.
Ho passato la vita a fare scelte straordinarie, sforzandomi di renderle invisibili. Anche dopo il mio successo, io ho cercato di mettermi in obliquo, di ritrarmi fino all'invisibilità, l'unica vera aspirazione della mia vita. Questa fama io non la voglio. Arriva a caso. Le circostanze della creazione sono state accidentali. Un evento collaterale di un meteo non amico durante una vacanza tra amici, nascosto in una competizione che io non potevo vincere e che invece, a dispetto di ogni aspettativa, ha sbaragliato i miei compagni di viaggio. Nella sua genesi io sono stata trasparente, ininfluente. Lei mi è apparsa in sogno mentre io cercavo di farmi venire un'idea irresistibile, ma anche involontaria. La creatura mi impose la sua esistenza. Un senso potente di unicità definisce lei e me come monstrum. Ho provato questa sensazione con chiarezza in molti momenti della mia esistenza, infilata di sbieco in un mondo intellettuale di maschi, io in esso mi nascondo, aggrappandomi alle mansioni usuali della compagna fedele, della madre irrisolta, ma la cosa non funziona, almeno non del tutto, un senso di unicità rimane, il corpo della creatura replica la differenza nel mondo in cui vivo e nel quale essere donna è un esperimento di mostruosità, una complessa vita familiare, una maternità impossibile segnata da troppi lutti, mettere al mondo è un'operazione complicata e l'idea della nascita è fatalmente affiancata a quella della morte, il sogno di ridare vita a tessuti che non ne hanno più e quindi di riavvolgere all'indietro il filo del tempo per poi accorgersi che questo è di fatto impossibile.
ovunque. Ma la mente nascosta. Mia madre.
Grazie, siamo entrati anche noi nella mente di questa donna straordinaria, insomma, per la sua epoca e anche per la nostra, e adesso non dico altro.
A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming song. But wait a minute, something wrong. 'Cause now hey, mambo, mambo, italiano, e mambo, mambo, italiano, go, 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 shit, let me tease on, and let's look at the cheer up there when you get so. Hey, mambo, don't want a tarantella, e mambo, don't want mozzarella, e mambo, mambo, italiano, try an enchilada with a fish book. Hey, goomba. I love you when you dance the rumba, but take some advice by his arm, learn how to mom, if you're gonna be the way.
Inconfondibile, una canzone eterna. Bob Merry l'aveva composta, no? Rosemary Clooney l'aveva portata al successo, e poi l'aveva ballata poi anche Sofia Loren in Pane Amore, l'aveva cantata, o meglio l'aveva, non l'aveva cantata lui, ma l'aveva portata al successo di nuovo Carosone. Insomma, tanti l'hanno attraversata, davvero una canzone geniale.
Devo dire che la mossa della Loren
ha allungato
scolpita
la vita ancora, sì, nella mente di tutti. Dato che appunto il rapporto è cinema e musica dalle nuance sentimentali, noi ne approfittiamo per ringraziare tutti i nostri ospiti. Maria Laura Palmeri, che sarà in scena da mercoledì al Teatro Fontana con Frankenstein di Yvonne Capece, di Mary Shelley con la regia e la drammaturgia di Yvonne Capece, Elizabeth Annabo, che sarà io in cima al Monte Bianco, nei panni di questa celebre alpinista francese, ad aprile, ricordiamo 11, la data,
12 aprile.
11 e 12 aprile all'Alta Luce Teatro, che vi invitiamo, se non lo conoscete ancora, a scoprire.
Grazie.
E naturalmente grazie a Camilla Barbarito e al suo ensemble, anche quello che questa sera non c'è, ma noi ringraziamo particolarmente Fabio Marconi e Carlo Nicita per essere stati con noi stasera. Chiediamo loro qual è la nostra sigla. Il suggeritore torna lunedì prossimo alle 21:30, come sempre in diretta da qui. Grazie a Zacca, il nostro tecnico.
Beh, allora direi che potremmo finire con la canzone Arrabbiata.
Eh sì, un tuo cavallo di battaglia, l'ho messa l'altro giorno.
Grandissima.
Adesso la sento dal vivo.
Ce la facciamo live. Nino Rota, Lina Wertmüller.
Grazie, Camilla Barbarito.
Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità. Cammino e canto alla rabbia che mi fa. Penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, canto a quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi fa.